E buongiorno a tutti, è il 15 di marzo, la nostra apertura musicale classica di questa mattina qui su Radio Popolare. Io sono Carlo Centemeri e siamo ovviamente in diretta come sempre al 331-6214013 per tutti i messaggi che volete mandarci con la vostra tecnologia preferita oppure diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per gli affezionati della posta elettronica. Abbiamo cominciato la puntata di oggi con Johann Sebastian Bach, questo il coro iniziale della prima parte della cantata Bach Werke Verzeichnis 147, questa era la versione che ha pubblicato Ton Koopman, uscita, per chi di voi era un po' appassionato di questa questione, l'integrale di Koopman uscito prima per l'era To, alcuni volumi, poi quando l'era To decise di chiudere i battenti, Koopman andò avanti con la sua casa personale, producendo i volumi rimanenti e ristampando i primi, un integrale che all'epoca era stato molto molto atteso, sicuramente un lavoro davvero molto interessante tra la scelta dei solisti e comunque la cura che lui ha sempre messo nelle sue esecuzioni bacchiane. E al di là di tutto, questa cantata di Bach, di cui è molto molto più famoso un altro movimento, anzi altri due, cioè i famosi corali Jesus bleibet meine Freude e Lassis das ich Jesum habe, che prendono la stessa melodia. In realtà, secondo me, il movimento iniziale è davvero molto molto più interessante. Tra l'altro l'ho ascoltato ieri sera in un bellissimo concerto che c'è stato in Basilica a San Nicolò a Lecco, in cui tra l'altro io ero anche presente perché ho curato la parte iniziale di introduzione del concerto. Chiaramente mi è ritornata in mente perché è un brano che vale sempre la pena di ascoltare moltissimo, e mi è anche venuto in mente che comunque, diciamo, rispetto a molti anni fa in cui si fecero anche dei progetti anche importanti a Milano relativi alle cantate di Bach, di solito queste composizioni, che sono davvero molto molto belle, si sentono veramente molto di rado nei circuiti concertistici. Diciamo che a Milano le sentiamo spesso in chiesa protestante, dove vengono, di tanto in tanto se ne esegue una, anche più di una, in tanti progetti, però parliamo veramente di un corpus di tantissime cantate, sono 199 quelle sopravvissute, che noi ascoltiamo abbastanza di rado. E nella prima parte di oggi volevo appunto selezionare un po' di pezzi che vengono proprio da questo grande corpus corale di Johann Sebastian Bach, che si ascolta veramente di rado. E per proseguire, infatti, ci sentiamo la prima sezione, che è fatta da una sinfonia, poi un coro e successivamente un'aria con degli interventi del coro, di quella che probabilmente è la prima cantata che Bach scrisse all'inizio della sua carriera. Adesso nel suo catalogo è la numero 131, è un De Profundis aus der Tiefe Rufix Erzu Dir, che tra l'altro si origina da un incendio cittadino che aveva chiaramente distrutto un'enormità delle case, e in cui questa cantata risultava non tanto una preghiera per chi ci era rimasto sotto questo incendio. Dobbiamo capire che siamo nel barocco, comunque in un'epoca nella quale fenomeni del genere non erano certo rari, ma era soprattutto chiaramente una preghiera di ringraziamento per tutti quelli che invece erano sopravvissuti a una cosa del genere, che chiaramente poteva essere, come sempre, una strage. E appunto questa cantata, che ricordo di aver sentito veramente di rado dal vivo a Milano o comunque da queste parti, secondo me è un'altra dei tanti capolavori di Bach, ma vedremo di selezionare anche qualche movimento. Ci sentiamo subito appunto questo incipit, questa prima, diciamo, sezione, prima strumentale, poi corale, poi solistica, dalla cantata 131 di Johann Sebastian Bach. Io sono sempre Carlo Centimeri, siamo sempre su Radio Pop, e ovviamente scriveteci tutte le vostre impressioni e, diciamo, anche quello che vi viene in mente, se questa è musica che conoscevate o non conoscevate. In realtà tutte queste cose poi ci torneranno utili per un argomento sul quale andremo poi a discutere, e mi servirà molto il vostro intervento nella seconda e terza parte di questa mattina. Thank you. E queste le prime due sezioni della cantata 131 di Johann Sebastian Bach, da quello che sappiamo insieme a un'altra cantata, Gott ist mein König, si contendono il primato di essere la prima cantata, il debutto di Bach nello stile della scrittura di una composizione da utilizzare durante il culto domenicale protestante. E queste cantate infatti non nascono per essere suonate dall'inizio alla fine, in pratica sono interpolazioni, questo lo dico per chi di voi non lo sapesse, delle sacre scritture che fanno parte appunto del culto domenicale protestante, che poi vengono rielaborate in un vero e proprio libretto, perché proprio di libretto si tratta, e poi strutturate in una serie di cori, arie, recitativi, eccetera, in cui la cosa che è sempre presente è la melodia di un inno preso dall'innario appunto luterano. Quindi praticamente questa cantata va eseguita in varie sezioni, alternandosi con i momenti, ad esempio, della predica, di quello che succede all'interno di un culto protestante. Chi di voi lo conosce sa che è estremamente diverso, ma proprio per idea principale, da quella che sono le liturgie che noi conosciamo, ad esempio, dal mondo cattolico, molto più da un certo punto di vista semplificato. Ora, cantate di Bach ci sono una più bella dell'altra, chiaramente non solo quello di Bach, anche quelle di Telemann sono cantate magnifiche, come quelle, non so, di Bruns, di Böhm, di Leiding, di Schiffdecker, di tutti i compositori tedeschi che ci furono all'epoca e anche successivamente. Chiaramente quello è sempre stato un mondo popolato di tantissimi autori e fortunatamente molte cose ci sono sopravvissute. Bach probabilmente ne scrisse un migliaio, noi ne abbiamo 199 che sono sopravvissute, ed è appunto però un peccato che in una sede che le ha rese musica da considerare in sede concertistica e non più musica d'uso da utilizzare a livello proprio pratico, quello per cui furono scritte, ecco la cosa che mi dispiace un po' che appunto a parte alcuni progetti come quello storico che fece Sandro Boccardi tra anni 80 e 90 dell'esecuzione integrale delle cantate di Bach a Milano. A parte quello, di ogni tanto si vede un qualcosa apparire qua e là, ma diciamo non c'è proprio tutta questa frequente esecuzione delle cantate di Bach, e questo è ovviamente un peccato. Quindi stamattina sono andato a recuperare qualche movimento qua e là non tanto eseguito. Un altro momento bellissimo è il duetto, il secondo movimento della cantata 78, Jesu der du meine Seele. È un duetto con basso continuo e con una parte di violoncello bella vivacetta, su cui l'organo può divertirsi molto, e sentiamola tra l'altro in un'esecuzione diversa rispetto a quelle precedenti. Prima abbiamo ascoltato sempre Tom Koppmann, adesso andiamo indietro a recuperare le storiche registrazioni con tutti i loro distinguo, ma in alcuni movimenti molto ben pensate, che furono fatte da Carl Richter tra gli anni 60 e 70. Quindi il secondo movimento della Bach-Werke Verzeichnis 78.
Oh,
E questo il duetto, il secondo movimento tratto dalla cantata 78 di Johann Sebastian Bach, un'altra cantata bellissima che davvero si sente veramente di rado, e tra l'altro tra le cantate di Bach che appunto diciamo si sentono abbastanza di rado vanno enumerate anche le cosiddette cantate profane, cioè cantate che Bach scrisse per occasioni che non erano liturgiche ma che erano ovviamente altro, dalle serate ai matrimoni alle celebrazioni di qualcosa, anche in alcuni casi potremmo considerare che era una specie di piccolo teatro, perché alcune di queste cantate hanno realmente un'idea all'interno che è davvero molto teatrale. Una, ad esempio, una cantata, una di queste cantate nuziali è la 202, che è una, forse una di quelle che si suonano un pochino più con frequenza, ma anche questa c'è da dire che non mi sembra di averla sentita particolarmente in concerto dalle nostre parti recentemente. E anche da qui ci regaliamo la gabotta che conclude appunto la cantata 202. In questo caso la voce è quella di Christine Schaeffer e loro sono i Musicanti di Köln con Reinhard Goebel. Seconda parte dell'apertura musicale classica di questa mattina, è sempre il 15 marzo, sono le 7:30. Io sono sempre Carlo Centemeri e siamo sempre in diretta al 331-6214013, sms, telegram o whatsapp, oppure per posta elettronica diretta a @popolarenetwork.it. E andiamo a introdurre l'argomento sul quale vorrei sentire i vostri commenti questa mattina. Ma per introdurre questo argomento ci serve un ascolto, e ci è servito anche l'ascolto della prima parte. Adesso collegheremo tutto, ma parliamo un pochino più di attualità e soprattutto mi servono commenti sulla vostra esperienza. E la prima domanda è: per chi di voi magari andava, appassionato di musica eccetera, andava a concerti, in particolare classici, e non ci va più, perché non ci andate più? Cioè, che cosa vi blocca dall'andare a vedere un concerto? Questo si lega ad alcune cose che sono successe recentemente, ad altre riflessioni che ho fatto io in questo periodo, per cui mi serve sapere i vostri commenti. Cioè, non perché andate ai concerti, ma perché non ci andate. E cominciamo con un ascoltino che ci porta un po' in argomento sul discutere un po' su queste cose, e parliamo di Ludwig van Beethoven.
Thank you. Thank you.
E vabbè, applausi non potevano che essere così. Questo il finale del primo concerto di Ludwig van Beethoven. Le dita, e queste si sono riconosciute per bene per chi di voi frequenta un po' l'ambiente, erano ovviamente quelle di Martha Argerich, che abbiamo anche potuto ascoltare venerdì. Ma il problema è dove l'abbiamo potuta ascoltare, perché lei è passata da Milano come parte di un mini tour che ha fatto con l'orchestra della Svizzera Italiana, che è la stessa che abbiamo sentito su questo disco. Questa volta a dirigere, tra l'altro, c'è la Charles Dutoit, che tra l'altro è anche ex marito dell'Argerich, se la memoria non mi inganno, ex compagno. Comunque, i due si conoscono da una vita. Il concerto di venerdì sera è stato veramente vedere due bambini che giocavano sul palco. Poi vabbè, i primi concerti di Beethoven calzano veramente a puntino a Martha Argerich. Però appunto, dicevamo, il punto è dove si è svolto questo concerto, perché si è svolto al Dal Verme, ma avrebbe dovuto svolgersi in conservatorio, perché faceva parte della stagione della Società del Quartetto, che sappiamo che ormai da tempo immemorabile si svolge in Sala Verdi. Però per chi di voi ha seguito un po' i giornali, ne abbiamo parlato anche poi frequentemente in vari programmi anche qui su Radio Popolare, in questo momento le sale principali del Conservatorio di Milano sono chiuse. Sono state chiuse per un'ispezione a sorpresa del Comune di Milano avvenuta mercoledì, che ha stabilito che c'era una mancanza documentale, e quindi sulla base di questo, in attesa di ricevere la documentazione mancante, è stato tutto quanto bloccato. Ora, tutto questo zelo del Comune di Milano recente si vede chiaramente perché chiaramente dopo Gran Montanà a dicembre tutti si sono un po' preoccupati di verificare, chiaramente, di far sentire tutti molto più al sicuro, eccetera eccetera eccetera, per carità, assolutamente utile. Diciamo che però leggere sui giornali che si passa dall'essere la città in cui ti basta una dia per costruire un grattacielo sopra il capanno nel cortile, a una città nella quale, se non è tutto assolutamente perfettissimo eccetera, si chiude il principale polo culturale della città, ecco, magari se trovassimo una situazione di equilibrio in mezzo, ecco, non ci dispiacerebbe, ecco, anche perché poi vedere, diciamo, una così grande sollecitudine per fare un qualcosa che avrebbe avuto tanto ritorno sui giornali, e poi magari nel momento in cui è il cittadino ad aver bisogno di un pezzo di carta, i tempi di reazione possono essere molto 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 ma molto più lunghi, ecco, anche questo ci crea un po' di punti di domanda. Ma la mia domanda viene anche dal concerto a cui sono andato ieri sera. Ieri sera appunto era sentire un concerto molto ben organizzato, molto ben suonato, molto ben fatto in Basilica a Lecco, con anche in quel caso un piccolo tipo di problema, cioè nel caso di ieri sera un freddo terrificante che era veramente impossibile per i musicisti, e questo chiaramente anche da parte da chi prepara i luoghi, in questo caso chi è ovviamente responsabile dello spazio della chiesa nel quale si è fatto il concerto, non è veramente segno di rispetto nei confronti di chi viene lì per lavorare, soprattutto musicisti, ma anche pubblico, che chiaramente deve farsi un'ora e mezza a una temperatura come quella di ieri sera, che era utile forse per conservare le bistecche, ma certo non per tenere una serie di persone a guidare un concerto. E allora la mia domanda è: l'idea di passare l'idea di passare un'ora e mezza in un luogo scomodo, freddo, difficile da raggiungere, piuttosto che il fatto di avere anche un timore sulla sicurezza del posto dove si vuole andare, ecco, è un qualcosa che in generale fa parte delle possibilità che potrebbero frenare qualcuno di voi dal dire voglio andare ad un concerto? Cioè la scomodità del posto, oppure incerti come il fatto che il posto possa essere chiuso e spostato da un'altra parte, magari meno facile da raggiungere, oppure proprio la difficoltà di raggiungere il luogo del concerto, possono essere, nel caso di qualcuno di voi, qualcosa che vi fa dire sì, sarebbe anche interessante, però sinceramente non ne ho veramente voglia. Cioè è un tipo di discorso che mi piacerebbe appunto approfondire con voi, sia da quelli che hanno chiaramente possibilità di andare a vedere concerti perché ne avete di vicini a casa, sia altrettanto la distanza, la scomodità, la cattiva distribuzione. Cioè vorrei capire da parte di voi ascoltatori che tipo di obiezioni ci sono per cui vi piacerebbe andare a concerti ma per vari motivi ritenete che sia troppo, scusate il termine, giovane lo sbatta per doverci andare, che non in realtà la reale soddisfazione di andare a vedere quello che ci sarebbe stato. E appunto, andiamo avanti, stanno già cominciando ad arrivare alcune delle vostre osservazioni, mandatene altre, continuate a commentare, lo potete fare al 331-6214013, sms, telegram o whatsapp, oppure mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Cioè, la domanda è veramente questa: che cosa vi fa desistere dall'andare a vedere un concerto? E queste erano le dita di Glenn Gould. Questo è abbastanza particolare, perché tra l'altro ascoltare Glenn Gould dopo Martha Argerich ci fa anche sentire una differenza dell'articolazione del suono, che è veramente straordinariamente differente. Ovviamente non si può dire meglio l'una meglio l'altra, chiaramente dipende dai gusti e tutto. E, sui punti, tra l'altro, stanno arrivando molti commenti da parte vostra. Primo punto, un chiarimento, perché mi è arrivato un messaggio che diceva chiaramente che una giustamente, però mi sono spiegato male io, non si parla di paragone tra costruire grattacieli con una scia e accertare la sicurezza di un posto, perché stiamo parlando semplicemente di parità burocratica, perché nel caso specifico che c'è stato questa settimana non c'è stato bisogno di accertare nulla, nel senso che tutto quanto era già stato documentato e verificato. Si trattava di semplicemente, in questo caso, un pezzo di carta che mancava. Considerate che ad esempio Sala Verde del Conservatorio è stata rifatta completamente meno di 10 anni fa, per quanto posso ricordare. Non c'è stata misura di nessuna evidenza, neanche recente, di nessuna tipologia né problematica di sicurezza su tutte le ispezioni. Semplicemente, a fronte di un evidenza di tutto quanto a posto, mancava banalmente un documento. Quindi il mio raffronto era semplicemente tra la burocrazia necessaria in un caso e nell'altro caso. Per quello che riguarda chiaramente gli accertamenti di sicurezza in un caso e nell'altro caso, eccetera, su quelli, e lo dico anche da ingegnere quale sarei, chiaramente non c'è assolutamente dubbio che ogni accertamento di sicurezza deve essere fatto. Però da questo punto di vista chiaramente non vogliamo andare a parlare di soprassedere sulla sicurezza, ma vogliamo andare a vedere appunto su quanta burocrazia viene chiesta in un caso e quanta burocrazia viene chiesta in un altro. Questo per precisarlo all'ascoltatore, che giustamente ha fatto un'obiezione in questo senso, e anzi, tra l'altro, anche altri due hanno sottolineato la stessa cosa, e su questo, per carità, sono assolutamente d'accordo. Arrivano anche appunto, tornando alla situazione appunto concerti e cose che vi fanno desistere dall'andare a un concerto, stanno arrivando vari commenti. Abbiamo avuto un commento di Matteo che di tanto in tanto dice che i prezzi sono sicuramente una problematica. Su questo è assolutamente vero. Anche Lia lo fa notare specificamente rispetto alla Scala, dove peraltro ha visto un innalzamento dei prezzi e al confronto un aumento enorme di turisti che chiaramente vogliono andare a vedere il monumento, diciamo sono più interessati all'instagrammabilità della Scala che non ai contenuti. E altre obiezioni che arrivano sempre su questo argomento, ma vedo che più di una persona ha fatto notare casi, ad esempio, di concerti in determinati luoghi particolarmente scomodi per le difficoltà di ingresso o anche appunto per la temperatura, cosa che da più di una persona viene segnalata soprattutto per quello che riguardava appunto le chiese. Stefano ci parla anche del concerto della Penguin Cafe Orchestra che è stato a dicembre a San Vittore, al quale tra l'altro sarei voluto andare insieme a un caro amico che mi ha invitato più volte, ma purtroppo quella sera ero impegnato altrove. Anche in quel caso, tra l'altro, concerto anche di una relativa importanza, perché parliamo pur sempre degli eredi della Penguin Cafe Orchestra, in cui chi c'era è uscito surgelato, ma questo pare che sia successo anche a parecchie altre persone. Io avevo un ricordo personale, per carità, ribadisco, rimane nell'ambito dei ricordi personali, di un concerto anni fa in cui tra l'altro suonavo, in cui mi ricordo che facevo un freddo tale che ho dovuto mettere i pezzi di maniera tale di non come al solito scaldarsi un po' prima e poi fare le cose più virtuose dopo, ma avere all'inizio pezzi che fossero praticamente solo ad accordi, perché ormai mi si era bloccata la mano e potevo utilizzare solamente determinate dita, il che chiaramente non aiutava più di tanto. E appunto stiamo andando anche verso la fine della seconda parte, però appunto continuano a interessarmi, essere molto interessanti da parte mia i commenti relativi a quello che vi blocca dall'andare a un concerto: il fatto che avrete paura di prendere freddo, di stare scomodi, il fatto che sia difficile da raggiungere, il fatto che ci siano pochi concerti dalle parti dove abitate voi, il fatto che ci sarebbe qualcosa che vi interessa ma lo ritenete troppo costoso per le vostre tasche. Tutto quello che vi viene in mente mi interessa assolutamente ascoltarlo, quindi scrivete, continuate a mandarci i motivi relativi al fatto di per quale motivo voi non andate ai concerti. Noi adesso andiamo verso la chiusura di questa mattina, e la chiusura di questa mattina la possiamo fare con che cosa la possiamo fare? Ci stavo pensando prima, la facciamo con un paio di minuti di Georg Friedrich Händel, che è un autore che, quindi torniamo un po' al barocco della prima parte.
Yeah.
Questo è il coro finale della Esther di Karl Dieters von Dietersdorf. Dietersdorf è uno di quei compositori che, non mi stancherò mai di dirlo, andrebbe riscoperto veramente tantissimo. La Esther è un suo oratorio molto bello, che, di cui tra l'altro io ho presente una incisione storica, un Garoton che ho in LP, parliamo penso di un disco di primi anni 70, se non sbaglio, che è questa che abbiamo ascoltato oggi, il direttore è Ferenc Szekeres in questa edizione. Forse ne è stata fatta anche una più recente per CPO, ma non ne sono sicuro. Sicuramente è stato fatto un altro oratorio di Dietersdorf per CPO, non so, la Esther. Comunque appunto il finale di questa piacevolissima, interessante rarità del periodo un po' classico, preclassico, di un compositore davvero interessante, e noi stiamo tornando appunto alla nostra discussione dell'apertura di stamattina, che riguarda proprio il motivi per cui non si va ai concerti, si sceglie di non andare a un concerto. Questo brano l'ho scelto un po' al volo, perché avevo il CD sotto mano, perché in pratica più di un ascoltatore, Maui per esempio, uno di questi, faceva anche notare, ho sbagliato ascoltatore, nella fattispecie Carlo invece aveva fatto notare che per esempio lui non va a concerti della musica che piace a lui nella fattispecie è un appassionato di musica barocca, ma tanti altri fanno notare che ad esempio non andare a sentire sempre le stesse cose sinceramente non gli interessa, anzi in alcuni casi qualcuno giustamente dice ho un bello impianto a casa, mi metto in salotto e ascolto. Altri fanno anche notare per esempio che ci sono delle sproporzioni tra il luogo e il programma, e questo è un altro problema interessante, nel senso che, e questo lo hanno commentato sia Roberto che Stefano che Matteo, dicevano è inutile pensare di andare a sentire per esempio concerti di musica barocca in chiese gigantesche dove dopo 3 secondi non si capisce più niente, e invece Giovanni dice sì, però andiamo a sentire anche troppi concerti di musica da camera in posti altrettanto troppo grandi quando è musica che andrebbe ascoltata in un ambiente più piccolo, anche perché chiaramente prevede un volume sonoro molto minore e quindi chiaramente determinati pianissimi o determinate sonorità a un certo punto si rischiano di perdere, e sono tutte obiezioni importanti, perché chiaramente la valutazione sul fatto di quanto tempo si ha a disposizione per andare a vedere l'uno o l'altra cosa ovviamente ci obbliga anche causa, e questo è un altro punto che viene tirato fuori appunto da Maui, ma anche da Giovanni, Daniele e Piero, relativamente al fatto di dire sì, però io la mattina lavoro presto e la sede concertistica più utile che ho ce l'ho magari a un'ora, un'ora e mezza da casa, e a un certo punto uno o dorme o esce la sera per andare a vedere qualcosa. E sono tutte obiezioni importanti, perché ci fanno anche pensare che ci sono anche dei problemi di distribuzione. Altre persone fanno altrettanto notare che per esempio loro seguirebbero molto più volentieri attività pomeridiane. A Milano abbiamo chiaramente i pomeriggi musicali, questo lo dice il nome stesso, che comunque mantengono la loro stagione il sabato pomeriggio lungo tutto l'anno, il sabato pomeriggio e il giovedì sera. Però giustamente qualcun altro dice sì, però se come in altre città europee avessimo delle matinee, ad esempio la domenica mattina, io parteciperei molto molto volentieri. Diciamo che stanno venendo fuori veramente delle obiezioni interessanti. Tra l'altro, appunto, anche pensando un po' al fatto che sono tutti aspetti che chiaramente si potrebbero, non dico risolvere, però aprono degli spazi in cui si vede che c'è un evidente mercato, diciamo così, cioè che organizzare concerti in determinati posti, in determinati orari, risulterebbe portare sicuramente del pubblico, e tutto questo chiaramente è tutto un discorso molto interessante, diciamo che ci lascia altrettanto un attimino perplessi nel momento in cui si vedono popolare e riempire un po' sempre e solo le stesse fasce serali, magari avendo 3 o 4 eventi in simultanea che ti obbligano a scegliere, allora a quel punto chiaramente non scegli nulla. Ma vabbè, allora sono tutti davvero punti molto interessanti. interessanti, ma appunto andate avanti a mandarci i vostri suggerimenti, in particolare appunto visto che abbiamo parlato di luoghi di concerto e di concerti e di fruire dal vivo questa musica, la domanda rimane sempre la stessa per chi altro di voi volesse scriverci. L'avete già fatto in tanti, ma secondo me qualcuno si è svegliato nel frattempo. Che cosa vi blocca dall'andare a un concerto? Non so, repertorio sempre uguale, luoghi scomodi, temperatura, biglietti troppo alti, non vedete cose in linea con quello che vorreste andare a vedere. Cioè, perché non investite quell'ora e mezza, due ore, tre ore del vostro tempo per andare a vedere quel concerto? Che cosa non ve lo fa fare? Mi interessa perché appunto è un argomento che è piuttosto importante, nel senso che sicuramente parli l'amore per la musica classica, ma non solo, chiaramente lo stesso discorso si applica a qualsiasi genere di musica. È chiaramente un argomento che rimane sempre nel cuore delle persone, perché chiaramente tutti continuano ad ascoltare musica, non c'è un calo di interesse nella musica, ma d'altro canto si vede un forte calo invece delle presenze dei live, e quindi chiaramente riuscire a capirlo è un argomento interessante. Prima abbiamo obiettato un paio di argomentazioni, ad esempio il fatto che, non so, andare a vedere concerti in sedi che, non so, siano particolarmente fredde, per esempio, fanno un po' pensare che, al di là magari di persone più fragili, di salute, eccetera, che ovviamente preferiscono tenersi protetti, evitare di esporsi a prendere due o tre ore di freddo, qualcun altro dice chiaramente sì, ma chi me lo fa fare di dovermi coprire come l'omino Michelin e rimanere, non so, caso delle chiese, per esempio, su una panca scomoda per tre ore e tutto, perché chiaramente poi dall'altra parte ci si pone anche la domanda contraria, cioè ma nel momento in cui si sa che si deve aspettare una sede, quindi si avranno tanti ospiti, perché non si fa nulla per cercare di rendere il tutto un pochino più confortevole a persone che chiaramente il concerto sarà anche gratis, ma l'ascoltatore ti sta dando un'ora e mezza del suo tempo, che non è una cosa proprio così da poco. E dato che tra l'altro stamattina vediamo che abbiamo sempre tanti ascoltatori che sono interessati all'argomentazione barocca, direi che possiamo continuare anche un po' su questo stile, sperando che la cosa ovviamente non infastidisca troppo gli altri, ma cerchiamo di mantenere un repertorio che speriamo che piaccia comunque un po' a tutti quanti. Continuate a mandarci i vostri commenti su che cosa vi blocca sul fatto di dire c'è un concerto che magari potrebbe anche interessarmi, e però non ci vado. Perché? Ditecelo e continuate a scrivercelo. Ovviamente io sono sempre Carlo Centemeri, qui siamo sempre la Radio Pop. Il numero di telefono per i messaggi non è cambiato, è sempre il 331-6214013, e anche la mail, indovinate un po', è sempre lei, diretta @popolarenetwork.it.
Thank you.
Georg Friedrich Händel, sempre questo, una delle aree finali del Samson. La voce era quella di Catherine Battle, ma la tromba, qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, era quella di Wynton Marsalis, che, se vi ricordate, in particolare negli anni 90 si era cimentato parecchio nel repertorio classico, con una registrazione tra l'altro di Hummel spettacolare, ma anche diverse incursioni simpatiche nell'ambito anche proprio del barocco. Si era visto anche ogni tanto da queste parti, anche in concerto, forse questo di Stivene, ti vado a memoria. Ma arrivano altre obiezioni sul fatto di dire perché non vado ai concerti, che cosa, e devo dire che però la questione temporale, la questione, come si dice, la questione, aspetta, che è arrivata appena un'obiezione molto interessante. Comunque arrivano un sacco di obiezioni sui prezzi, su questo non c'è dubbio. Arriva tra l'altro anche un commento che giustamente dice che in questo momento basta collegarsi a internet con amplificatore e cassa e si trova comodamente qualsiasi cosa di ottima qualità audio e video, facendosi pure il programma di proprio gusto o usufruendone nei tempi preferiti. Ormai i concerti hanno perso la loro funzione originale, ma questo l'aveva già detto chiaramente Walter Benjamin un secolo fa. Questo è il riferimento, per chi non lo sapesse, è all'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica. Fino a un certo punto, nel senso che comunque la fruizione di una registrazione e di un concerto sono due cose completamente diverse, nel senso che anche un concerto registrato un live non è un concerto in presenza, perché chiaramente un musicista risente, e lo dico io da musicista, delle condizioni della specifica sala. Non suonerà mai come in concerto, chiaramente non parliamo del pop in cui si va con sequenze, click e tutto, e l'idea è rifare il disco. L'esecuzione dipende dal pubblico, l'esecuzione dipende dalla sala, da tantissime cose, e quindi chiaramente esiste un hic et nunc che separa il concerto dalla registrazione in studio o dal vivo. Quindi il riascolto di una registrazione dal vivo fatta altrove in un altro momento, il riascolto di una registrazione in studio o la presenza a un concerto sono tre cose radicalmente diverse. Però chiaramente è molto importante registrare commenti come quello di questo ascoltatore, che chiaramente ci danno un ritorno di una percezione importante, che di cui chiaramente bisogna tenere conto, perché è chiaro che un secolo fa la fruizione dal vivo era l'unica opzione, adesso è una delle opzioni. Quindi indubbiamente questa cosa è importante, quindi ringraziamo il nostro ascoltatore F, perché vediamo solo l'iniziale, che giustamente fa una obiezione assolutamente importante, e quindi chiaramente lo ringraziamo. Noi stiamo andando verso la chiusura di questa mattina, davvero i vostri commenti sono stati tanti, tra l'altro comunque tra tutti quelli che hanno comunque fatto notare che i prezzi sono troppo alti, un plauso a Daniele, che ricorda di essere scappato dalla caserma per il concerto all'Arena per Demetrio Strato nel 79, quindi assolutamente hai tutti i nostri applausi virtuali semplicemente per questo episodio che ci racconti. Allora, un po' di aggiornamenti in generale su cose che succedono. Chiaramente la nostra simpatica, o speriamo, redazione di Musica Classica continua con tutti i suoi appuntamenti settimanali. Quindi Rotoclassica sabato pomeriggio, la potete recuperare in podcast. Ieri abbiamo approfondito moltissimo in dettaglio tutti gli aspetti della questione di Venezia, della nomina di Beatrice Venezzi, ma anche della gestione del sovrintendente Colle Bianchi, con una ampia intervista con Alberto Mattioli. Quindi andate a recuperare il podcast, perché diciamo che su Rotoclassica cerchiamo di non parlarvi solo di musica, ma di parlarvi dell'attualità della musica, di quello che succede dietro, di quello che spesso anche sui giornali non viene approfondito. Quindi seguiteci sabato pomeriggio appunto alle 15 e poi in podcast Rotoclassica. Il giovedì sera i labirinti musicali, ogni settimana si approfondisce una cosa diversa, anche e soprattutto tra generi diversi, non solo legati al mondo della musica classica tout court. E l'apertura musicale classica di oggi, poi chiaramente domenica prossima torna Carlo Lanfossi, poi torno io, poi torna lui, poi torno io, poi torna lui, poi torna io, e avanti così, ecco, potete immaginare il seguito dopo. E poi la domenica pomeriggio, di solito Ricordi d'archivio, oggi trasmissione sospesa perché ci sono le dirette da fare la cosa giusta, ma dato che noi siamo come la gramigna e ci infiliamo da tutte le parti, oggi pomeriggio alle 15.35 al posto di Ricordi d'archivio ci sarà Bollicine con l'ottimo Francesco Tragni, e indovinate un po' chi ci sarà ad affiancare appunto Francesco, cioè ci sarò io. Quindi oggi pomeriggio chi si ricollega mi becca, anzi se passate da fare la cosa giusta oggi pomeriggio dallo stand di Radio Popolare tra le 15.35 17.35 alle 17.35 ci sono io in diretta appunto con Francesco a fare un percorso musicale che speriamo che troverete divertente. E dato che un ascoltatore ci ha parlato della Penguin Cafe Orchestra, che chiaramente prima di Natale ha fatto questo atteso concerto un po' parzialmente di reunion, ovviamente legato al fatto che il povero Simon Yeffs non è più con noi, chiuderemo la puntata di oggi proprio ascoltando la Penguin Cafe Orchestra. Comunque davvero grazie per tutte le chiacchiere di questa mattina, perché devo dire fa sempre piacere vedere tanti di voi che appunto entrano nella discussione, mandano le loro opinioni, poi ne rimandano altre, eccetera. È bello sentire che c'è tanta gente dall'altra parte a cui interessa quello che abbiamo da raccontare, che è sempre fedele alla nostra domenica mattina, anche col freddo e le luci dell'alba di questa mattina. Comunque, per chi di voi poi volesse fare quattro chiacchiere di musica o di altro con me, mandare suggerimenti, fare domande, banalmente dire quello che volete voi, io sono sempre aperto a chiacchierare con tutti e sempre contento di conoscere nuovi amici, quindi potete aggiungermi su Facebook oppure su Instagram, mi trovate come Carlo Centemeri sia sull'una che sull'altra, oppure potete andare su carlocentemeri.it, che è il mio sito web personale, dove nella sezione contatti ci sono tutti i modi per trovarmi, dal numero di telefono all'indirizzo di casa alla mail, quindi proprio è facile, quindi appunto spero di sentire tanti di voi prossimamente, magari qualcuno lo incroceremo anche nel pomeriggio di oggi. E appunto adesso la mattina prosegue tra poco con la rassegna stampa, una domandina al volo di Claudio prima di chiudere oggi, che dice: che cosa rappresentano i numeri e anche le lettere che accompagnano i brani musicali? Allora ve lo dico in un secondo. Di solito le opere di un compositore o sono state catalogate da lui, messe in ordine da lui, pubblicate, quindi non so, opera 1, opera 2, a seconda di quando le ha pubblicate, oppure qualcuno anni dopo si è preso la briga di recuperare tutte le opere di un compositore e di catalogarli, creare un catalogo, e questo catalogo può prendere il nome da diverse cose. Ad esempio il K, che è quello di Mozart, prende il nome da Köchel, che è il signor Köchel che fece la catalogazione. In altri casi invece vediamo VV, Werke Verzeichnis, quindi BVV, Books VV, MVV, eccetera, che sta per, non so, Bach Werke Verzeichnis. Werke Verzeichnis vuol dire catalogo delle opere. Quindi ad esempio BVV, Bach Werke Verzeichnis, catalogo delle opere di Bach. MVV di Mendelssohn, Books VV di Buxtehude, ce ne sono, SVV di Schütz, DVV di Telemann, ce ne sono tanti, e in quel caso la sigla vuol dire semplicemente catalogo delle opere di Mozart, di Bach, di Buxtehude, di Mendelssohn, di tanti altri. Quindi di solito serve semplicemente perché magari esistono due o tre composizioni uguali, non so, due o tre sonate in la minore, e così si capisce e si può distinguere l'una dall'altra. E con questa piccola perlina finale che diamo, perché appunto il signor Claudio ci ha fatto questa domanda alla fine della puntata, andiamo a buttarci tra le braccia della Penguin Cafe Orchestra. Sarà in questo caso un loro brano bellissimo, Music for a Found Harmonium, che viene dall'album Broadcasting from Home, uno dei loro brani più famosi, e chiudiamo anche la puntata di questa mattina dell'apertura musicale classica. Buona giornata a tutti da Carlo Centemeri. Thank you.
Thank you.